Torniamo però a parlare di cose in diretta dallo studio. Lo facciamo con Bruno Tognolini, che è tornato a trovarci dopo le giornate intensissime del Festival Tutte Storie, alle quale è storicamente legato. Bentornato Bruno.
Grazie, grazie.
Con lui c'è anche Andrea Serra, anche lui è anima del Festival Tutte Storie da diverso tempo. Ciao Andrea, bentornato. Ciao. A Radio. Ciao. X. Allora iniziamo a parlare con Bruno del suo libro, perché ieri Bruno hai presentato Il giardino dei musi eterni, la tua nuova, diciamo, creazione letteraria. Raccontaci un po', svelaci un po'.
È un libro difficile da raccontare perché parla di... è ambientato in un cimitero degli animali. Quindi comunque la Sigiri sembrerebbe parlare di animali morti, che se uno lo dice così sembra
una cosa brutta un po', no?
Sembra una cosa brutta, e pubblicitariamente è quello che i pubblicitari chiamano un minus, non un plus, un plus. Eppure è una storia divertente, appassionante, un giallo, ci sono vicende che succedono, misteri, enigmi da svelare, e poi specialmente riguarda un campo di sentimenti degli uomini, degli umani, che è sconosciuto, non c'è una narrazione. Cosa succede quando un tuo animale molto caro muore? Io l'ho scoperto questo, scoprendo per caso sul web tutti questi cimiteri virtuali degli animali, dove i proprietari di cani, di gatti, affezionatissimi a questi animali qua, sceglievano uno sfondo, un prato, una valle, una spiaggia, e poi sceglievano una serie di tombe e lapidi, e poi mettevano dei festi, cioè dei necrologi, che erano commoventissimi. Dopo ho scoperto che c'erano anche quelli reali, cimiteri degli animali reali, in tutta Italia ce ne sono moltissimi.
Ecco, quindi un libro è in forma di racconto fantastico, fiabesco, o è, diciamo, in qualche modo ambientato nella realtà di tutti i giorni?
Nella realtà di tutti i giorni, ambientato oggi, perché i cimiteri degli animali sono oggi, documentato. Il cane bassotto ragioniere, che è appartenuto a un funzionario regionale, quello esperto più di tutti di cose degli umani, a lui viene dato il compito di dire a Ginger, la gatta di razza che è appena arrivata lì al cimitero, che non sa ancora niente, che cosa è quel posto. Allora gli enumera tutte le leggi, tutte le disposizioni che regolano la sepoltura degli animali in questo cimitero. Naturalmente guizzano subito fuori e sono gli animan, cioè gli animali, questi esseri che danno vita a questa storia avventurosissima.
Ecco, mi viene da dire così, che non è una cosa solo per ragazzini o per bambini, è una cosa insomma anche per adulti questo libro.
Guarda, noi tutti scrittori per ragazzi italiani sogniamo quello che i librai, i bibliotecari chiamano il crossover, cioè libri
la
come...
lettura familiare, diciamo,
no,
condivisa.
Libri per ragazzi che diventano come La gabbianella e il gatto. Chi direbbe che è un libro per ragazzi? Harry Potter, La storia infinita. Cioè in Italia non succede che un libro per ragazzi sia letto da tutti gli adulti senza nessun problema.
Ma perché i genitori non leggono, il problema è che intanto non leggono, leggono poco. Spesso i ragazzi, almeno in una certa fase della vita, leggono di più degli stessi genitori, no?
C'è una nemesi strana, che il libro più venduto, il libro italiano più conosciuto nel mondo, più venduto e più letto nel mondo, è un crossover. È
Pinocchio, forse.
Pinocchio. Pinocchio, cioè un libro per bambini, è quello più letto in tutto il mondo. Quindi si vede che noi ci siamo sparati tutto quanto con Pinocchio. E non ci abbiamo più
E continuiamo ad avere questa, diciamo, partenza a razzo da ragazzini e poi dopo a fermarci. Dopo... Ma perché? Perché forse la letteratura per i grandi non è all'altezza sul piano della fantasia, della capacità di inventare storie, di quella per i ragazzi.
Diciamo che i grandi non leggono più libri per ragazzi perché dicono che sono cose per bambini e basta. Ed è anche vero, forse, però c'è anche da fare un po' autocritica. Può darsi che noi scrittori italiani non siamo riusciti a scrivere una Gabbianella e il gatto, un Harry Potter, una storia infinita, eccetera. Quindi continuiamo a provarci. Io spero che il mio giardino dei musi eterni, anche perché riguarda queste storie che vediamo sui marciapiedi di ogni giorno, no? Le signore col cagnetto che lo chiamano figlio, dicono vieni da mamma, no? Questo rapporto fortissimo che c'è ora con gli animali, quando muoiono non ha più una sua narrazione, sono andati e non se ne parla perché era solo un cane. Quindi a chi lo comunichi questo tuo dolore, che è comunque fortissimo? Non c'ha una un racconto e un ambito, uno sfondo di comunicazione fra gli altri. Io ci ho provato con questo libro qua.
Ecco, hai parlato prima di cimiteri virtuali, di cimiteri su internet. A proposito di internet, mi veniva in mente un servizio che ho visto qualche giorno fa in televisione a Presa Diretta, non so se l'hai visto anche tu, dove parlava del rapporto dei ragazzi, degli adolescenti, dei bambini e poi degli adolescenti con la rete, che spesso è un rapporto compulsivo che diventa anche malato in qualche modo. Tu che lavori con i ragazzi da tanti anni e lavori anche nella multimedialità, perché hai lavorato molto per la televisione, hai scritto tanti libri, hai fatto tante cose anche, diciamo, nello spettacolo, nei festival, come hai visto cambiare la generazione dei ragazzini, dei bambini e dei ragazzini con l'avvento di internet, con questa grande, diciamo, attrazione fatale, direi, della rete che ci, insomma, che ci condiziona un po' tutti?
Io sono abbastanza ottimista, non sono così catastrofista come certi studi che dicono i bambini stanno diventando scemi con gli smartphone. Io credo che stiano facendo quello che hanno fatto in ogni generazione, cioè sviluppando forme di intelligenza diverse, nuove, commisurate sugli strumenti diversi che noi gli mettiamo in mano, non se li inventano loro, no? E che sono così nuove, così opache, che a noi ci sfuggono, non le vediamo, sembrano scemi, mentre invece stanno soltanto creando forme di intelligenza nuove, perché gli abbiamo messo in mano strumenti nuovi. Questi mettono in fila tutti gli strumenti che noi gli diamo, che i giocattoli, che in certe generazioni possono essere stati un bastoncino, il cirimele, le palline, eccetera. In certe altre possono essere stati i primi videogame. Adesso sono gli smartphone. Li prendono. Io so che in tutti i 100.000 incontri che io faccio con le scuole, quando io racconto e dico con la voce umana le filastrocche, le rime, mi ascoltano incantati. E quindi sussiste quella
meraviglia, diciamo, no?
Sì, quella meraviglia, e dopo, subito dopo, acchiappano lo smartphone e sono incantati di fronte allo smartphone
e riprendono ad ammazzare gente dentro un videogioco. Allora, Bruno Tognalini, Il giardino dei musi eterni, questo è il titolo del suo nuovo libro che noi vi segnaliamo, ma continuiamo a parlare con Bruno e con Andrea Serra anche del Festival Tutte Storie prossimo 21, dopo il prossimo brano musicale.